Pieni di vita, la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e bentornati in questo nuovo episodio di Pieni di Vita. Oggi siamo in studio con la nostra Antonella, regista Angelo, Giulia e un ospite d'eccezione.
Ciao a tutti, piacere.
Come ti chiami?
Matteo Cestino.
E sei qua per rappresentare chi?
L'associazione Unità Alsi.
Perfetto.
Importante, perché? Caspita, abbiamo un'associazione che sul territorio è molto importante, bene.
Sì, molto forte, sta anche avendo un rilancio giusto in questi ultimi anni.
Infatti, come abbiamo detto l'altra volta, l'obiettivo di Pieni di Vita quest'anno è proprio trovare un punto in comune di tutti gli oratori, e l'Unità Alsi effettivamente è un punto in comune, giusto Matteo?
Assolutamente, anzitutto l'Unità Alsi è un'associazione a livello nazionale, infatti la sigla sta per Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, però poi si scorpora a livello regionale con la sezione lombarda e poi anche in sottosezioni più piccole, locali, come per esempio quella di Saronno, che raccoglie diversi territori intorno al comune di Saronno e tra l'altro è una delle sottosezioni più piccole della Lombardia. Perché? Perché storicamente è sempre stata molto forte, molto ricca di attività e specialmente nelle nostre occasioni incontriamo gli oratori perché molti degli incontri da noi organizzati si svolgono proprio negli oratori, come per esempio a Saronno, ma anche a Carano Pertusella, a Origgio e anche a Duboldo.
Ecco, perfetto.
Raccontaci un po' come sono organizzate queste
incontri. Sì, come sono organizzate, in cosa consiste la vostra attività?
Allora, diciamo che la nostra offerta è molto ampia. Partiamo dalle cose un pochettino più semplici, che riguardano soprattutto poi anche gli oratori, e sono le domeniche arcobaleno, noi le chiamiamo così, ossia dei pomeriggi di incontro, di contatto, dove noi volontari stiamo con persone con disabilità. E queste domeniche si svolgono generalmente una volta al mese, la terza domenica di ogni mese più o meno, e poi ci sono delle date un po' speciali, come per esempio la prossima sarà proprio l'8 di dicembre, dove festeggiamo un po' insieme il Natale. Saremo all'oratorio di Cesate, faremo la messa insieme, il pranzo e poi un pomeriggio in compagnia, ed è di solito una bellissima occasione per conoscerci, certo. Quindi vi invitiamo, chiunque volesse venire, oratorio di Cesate. Purtroppo non mi ricordo quale dei due, non San Francesco l'altro, scusate l'ignoranza, bel modo per conoscerci, ma anche poi per mantenere vivi i rapporti, perché uno dei grandi problemi che si ha con la disabilità e in generale con le persone emarginate dalla nostra società è proprio quello
dell'isolamento,
esattamente, che rimangono escluse. Infatti anche andando in giro per strada è raro incontrare persone con disabilità. Uno, perché per esempio la mobilità non è facilitata, guardiamo per esempio alle strade,
certo,
o anche ai marciapiedi,
eccetera, è vero.
Esattamente. E due, perché c'è un forte stigma nei loro confronti. La nostra società non è strutturata per accoglierli e spesso quando li vediamo in giro diciamo che strani, e partono subito i pregiudizi, gli stigmi. Ecco, uno dei modi che noi abbiamo per abbattere questi pregiudizi, per abbattere queste barriere, è quello di incontrarci, perché la diversità è l'unico modo per superare la distanza, la differenza, la paura, parola molto importante, è quella di incontrarsi. Quindi vi invitiamo, veniteci a trovare. E poi, altre attività interessanti che facciamo e che a me piace moltissimo è la vacanza a Borghetto Santo Spirito, una località in Liguria. Andiamo al mare, l'organizzazione è molto corposa e impegnativa, soprattutto per i nostri piani alti, di cui non faccio parte, quindi io partecipo, non organizzo nulla, per fortuna, se non i giochi ogni tanto. E si va insieme al mare, è molto organizzata, nel senso che la mattina si va al mare, al pomeriggio ci sono generalmente i giochi, però come funziona? Funziona che le persone con disabilità non vengono con i loro familiari, se non in rarissimi casi, ma ci sono persone che si occupano di questo e trovano degli accoppiamenti, volontario, ospite, ossia persona con disabilità. E il volontario e l'ospite passano insieme tutta la giornata. H24, sia il giorno che la notte, perché si dorme in stanze insieme, e il volontario si occupa di tutte quelle che sono le necessità del suo ospite, possono essere la pulizia ma anche semplicemente l'accompagnamento. Tenete presente che le persone che seguiamo hanno diversi tipi di disabilità, dalla disabilità fisica alla disabilità più cognitiva e intellettiva, e quindi ognuno ha necessità diverse in base alla propria disabilità, ma anche in base alle proprie caratteristiche. Ci sono persone per natura più socievoli, persone invece certo, meno interessate a questo aspetto, quindi è bello incontrarsi, perché incontri la disabilità ma incontri prima di tutto un altro essere umano, un'altra persona. Infatti poi si creano rapporti normali di simpatia, antipatia, che prescindono dal discorso della disabilità, e questa è la cosa più bella, perché incontri proprio l'essere umano.
Ecco, proprio parlando di questo, nel senso, da quello che mi raccontavi anche le volte prima, quando è andata a Borghetto, comunque è un momento di quotidianità anche per i ragazzi. E tu dove vedi le maggiori difficoltà anche della nostra società per quanto riguarda la visione della disabilità?
Allora, diciamo che Paolo fa anche un po' parte dell'Unitas, perché lui partecipa alle Domeniche Arcobaleno.
Poco, però, solo alle Domeniche Arcobaleno, sì.
Però dai, magari verrà anche con noi in vacanza a Borghetto, e forse Giulia, speriamo.
Vedremo.
Le maggiori difficoltà che ravviso io sono quella, come dicevo prima, dell'isolamento e un po' la paura. Sono comunque questioni combinate. Altre problematiche legate alla disabilità, chiaramente è un mondo vastissimo, perché per esempio ci sono molti servizi che accompagnano le persone con disabilità post scuola, cercando un inserimento lavorativo, ma questo è molto problematico. Questo prescinde in realtà un po' dal nostro compito come associazione, però l'aspetto lavorativo è essenziale per la vita di tutti, sia come soddisfacimento personale a livello proprio...
come diciamo a livello di autogratificazione,
assolutamente, insomma. Poi anche a livello economico, però la questione lavorativa è interessante, anche perché a livello aziendale le grosse compagnie soprattutto preferiscono farsi multare dallo Stato piuttosto che implementare e accogliere persone con disabilità, perché le persone con disabilità nella nostra società, a scuola e poi soprattutto anche di riflesso mi viene da dire nel mondo del lavoro, sono viste come un problema, come un ostacolo. Io per esempio mi sono avvicinato alla disabilità avendo in classe un ragazzo alle medie, e andavamo a scuola in bicicletta insieme, se ci dovesse ascoltare lo saluto, mi sono avvicinato così. Poi alle superiori non ho mai avuto altri contatti con la disabilità, se non poi l'aggancio tramite l'Unitalsi. Ma le persone con disabilità, se impariamo a vederle come una risorsa, possono effettivamente essere funzionali al benessere della collettività, funzionali al benessere della classe. Se invece li vediamo come
un problema,
persone che rallentano il mito, diciamo, dell'efficienza, il mito della produttività, che è sicuramente importante, viva la produttività, viva la crescita economica, viva tutto, però questo si può accompagnare anche ad una crescita più sociale, una crescita e un benessere più umano, perché dal mio punto di vista la persona con disabilità, poi anche qua dipende da che tipo di personalità,
è talmente un mondo, certo.
Esatto. Però può davvero dare quel qualcosa in più, perché ti porta anzitutto a conoscere meglio te stesso. Perché quando si incontra una persona diversa, ci si deve inevitabilmente, se la si vuole incontrare per davvero, mettersi in discussione. E quindi il primo contatto è un po' di spiazzamento, perché ci si sente fortemente inadeguati. Infatti io quando sono entrato in contatto con l'Unitalsi, nelle Domeniche Arcobaleno, mi sono molto spaventato, ho detto no, non è il mio mondo, non fa per me. Io e la disabilità siamo su due binari paralleli, non ci incontreremo mai. Poi mi sono forzato, il contesto mi ha forzato, mia mamma mi ha forzato, diciamolo, e sono andato alla vacanza a Borghetto Santo Spirito, quindi mi sono buttato, e lì ti devi un attimo adeguare, quindi ti svegli, ti desti, oppure
soccombi,
esatto. Soccombere non era un'alternativa praticabile, e quindi sono entrato effettivamente nel meccanismo, e quando effettivamente ne fai parte, ne sei dentro, quella che normalmente è vista come una anormalità, diventa normalità. Scusate il gioco di parole, ma era voluto, diciamo. E questo è anche l'altro grande problema, cioè disabilità nella nostra società è qualcosa di anormale. Ok, possiamo dire anormale da un punto di vista medico o quello che vogliamo, però iniziamo a vederla come una risorsa, uno, e in secondo luogo come qualcosa che si può conoscere, che può diventare normale, può diventare quotidiano.
Come dicevi prima, è tutta questione di punti di vista, nel senso non sono loro che devono cambiare, ma siamo noi che con i nostri occhi dobbiamo vederli in modo
adeguarci,
differente.
Certo, e adeguarci alle loro necessità.
Non bisogna focalizzarsi solo sul problema che hanno in sé, ma vedere il complesso della persona, perché sono comunque, come hai detto prima Matteo, sono degli esseri umani anche loro, sì. Quindi bisogna vedere la totalità e non solo il particolare.
A tal proposito, Paolo, il concetto di disabilità è socialmente costruito, come molti dei concetti che maneggiamo quotidianamente. In alcune culture, per esempio, sono viste persone con disabilità coloro che sono sterili. Perché? Perché è una cultura incentrata molto sulla riproduzione, e questo viene visto, chi non ha questo tipo di capacità, come persona con disabilità. Certo. Ecco, anche nella nostra società, con i giusti accorgimenti, molte di quelle che sono viste come disabilità, come impedimenti, potrebbero anche non essere più viste così, grazie anche all'implementazione delle varie tecnologie, ma molto lo fa, come dicevate giustamente, dal nostro approccio alla disabilità.
Beh, diciamo che ci sono tante difficoltà in questo mondo, però ti è rimasto qualcosa di positivo in queste esperienze?
Assolutamente sì. Anzitutto, e ci tengo a specificarlo, si creano un sacco di rapporti di amicizia tra volontari, ma anche con gli ospiti. Sono amicizie magari non canoniche, ma questa è la cosa bella, sfidante. Per esempio, un mio caro amico che frequento praticamente tutte le settimane, ci sentiamo tutti i giorni, mi chiama un po' troppo spesso per i miei gusti, però io mi sveglio la mattina, prendo il treno, alle 9 più o meno, anche un po' prima, mi arriva la sua telefonata e mi dice: buongiorno Matteo, come stai? Oppure alla fine della chiamata mi dice: ti voglio bene. Ecco, le persone normali, normali in senso anche negativo lo dico, non lo fanno questo, ma quanto sarebbe bello se lo facessero. Ecco, lui lo fa e aggiunge tanto valore alla mia vita, perché mi fa sentire speciale, mi fa sentire importante,
rassicurante, perché probabilmente ha bisogno di te, di sentirti,
sì, ma anch'io adesso ho bisogno,
si rassicura.
Esatto, ma anch'io adesso ho bisogno di lui, perché se non ricevo la sua telefonata dico: c'è qualcosa che manca oggi alla mia giornata. Quindi prima cosa l'amicizia sicuramente. Poi il fatto di crescere, perché io generalmente mi sono sempre sentito un po' inadeguato in molti contesti, e il contrasto, il confronto anzi con la disabilità mi ha fatto sentire estremamente inadeguato, però quando ci sei dentro lo devi superare, quindi questa è una grandissima palestra per la vita, per cui come valore aggiunto per la mia persona c'è questo, cioè di non fermarsi alla barriera, non fermarsi a dire: ok, non sono capace, anche perché è vero, non ero capace e tante cose adesso non le so fare, però quando uno ci si mette dentro ha la possibilità di poi effettivamente crescere e fare quel passettino in più.
Bene, ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
Che si svuota quando riempio il cuore di facce, di chilometri e di strade nuove. Divento leggerissimo, assomiglio a un fiore tra cielo, terra, sole, pioggia o neve. Ho ali nelle scarpe per aprirmi al mondo, profumo d'uomo libero e cavallo brado. Mi puoi trovare in giro, sai, non mi nascondo, non so da dove vengo e neanche dove vado. E sono qui, il tempo di fiorire, dimmi di sì, tra nascere e morire. E sono qui, e tu sei qui con me, ti penso e sei con me. A vivere la vita insieme a te che mi vuoi bene, che mi lasci andare in giro per il mondo insieme, muore nella terra e nasce un grande amore, più grande dell'oceano. perché la distanza è solo un'illusione. Mi piace quando l'alba è un'illuminazione, la sera mi distendo con le ossa rotte, ovunque c'è un riparo, un tetto e una canzone che mi risuona in testa ovunque sono, mi fa sentire collegato a te, mia bella, un vagabondo che altro io non sono, il cuore è un GPS che non sbaglia e sono qui, il tempo di fiorire. Sì, fra nascere e morire, e sono qui, ti cerco e tu ci sei, sei nei respiri miei, a vivere la vita insieme a te che mi vuoi bene, che mi lasci andare in giro per il mondo insieme, muore nella terra e nasce un nuovo fiore, più grande dell'oceano mare, più piccolo di un elettrone, ovunque noi saremo insieme perché la distanza è solo un'illusione.
Ecco, siamo di nuovo in studio con i ragazzi di Uboldo, dell'Oratorio San Pio, e con il nostro ospite che è Matteo.
Matteo Cestino dell'Unitalsi.
Ecco, perfetto.
Allora, io direi di partire con una domanda base. In che modo e perché ti sei ritrovato in questa... come si dice?
Questa dimensione.
Sì, ma mi sono ritrovato incastrato da fuochi amici nemici, perché un po' facendo da sempre oratorio, i miei educatori proponevano questa attività, quindi di partecipare alle domeniche e potenzialmente anche alle domeniche arcobaleno e potenzialmente anche andare in vacanza a Borgato Santo Spirito, e un po' stuzzicato da questa proposta e organizzandosi in gruppo siamo andati a partecipare, però come dicevo prima ne sono rimasto assolutamente scioccato e assolutamente impaurito, soltanto che poi fuori dal sagrato della chiesa c'erano altri volontari dell'Unitalsi di vecchia data che chiedevano disperatamente volontari per la vacanza a Borghetto Santo Spirito. Beh. E io sono scappato, diciamo. Poi però è arrivata mia mamma e ha detto: Matteo è disponibile. E io, se lo dici tu, va bene. E mi ci sono ritrovato.
Borghetto, cosa ci puoi raccontare dell'esperienza?
Allora, di Borghetto...
E innanzitutto che struttura è? Come un albergo, no?
Sì, è
una colonia.
Una colonia totalmente autogestita, infatti abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di volontario, per esempio ci sono i cuochi, ma poi generalmente per chi ha le prime armi, come prima esperienza, viene proposto di svolgere quella che noi chiamiamo la mansione del cucinino, cioè delle persone che servono i tavoli, apparecchiano, sparecchiano e puliscono la sala da pranzo. Poi ci sono altri volontari che si occupano invece della biancheria, quindi tutta la pulizia, poi la pulizia anche degli spazi comuni, quindi bagni, ma anche un attimo delle camere, che questa vacanza è di 2 settimane, si fanno le pulizie di metà vacanza, quindi tra la prima e la seconda settimana. Di solito tra l'altro si va ad agosto, metà agosto, tenetevi liberi nel caso, e poi ci sono i volontari che effettivamente stanno affiancati sull'ospite. Un volontario può avere un ospite, può averne due, in casi estremi anche 3, sì, perché dipende molto dal tipo di disabilità e di difficoltà che si hanno.
Magari bisogna di essere sollevato, di essere...
Esatto, oppure un ospite può avere anche 2 volontari, dipende molto dalle esigenze ma anche dalle forze fisiche che ci sono in campo. Per esempio, se a me assegnassero, io sono abbastanza mingherlino giustamente per gli ascoltatori, se a me assegnassero la carrozzina non sarei... mai da solo, ma sarei probabilmente affiancato con
qualcun altro. Se devi sollevarla, certo, per fare degli scalini o qualcosa, hai bisogno di un'altra mano, certo.
Esatto.
Prima, durante la pausa, stavi parlando anche dei pellegrinaggi che volevi sponsorizzare, diciamo così.
Esatto, perché l'Unitalsi nasce per volontà almeno 120 anni fa, sì, perché siamo intorno al 1903, di Giovanni Battista Tomassi, che era un nobile romano affetto da una grave disabilità che lo faceva molto soffrire sia a livello fisico sia a livello emotivo, e decise di intraprendere un pellegrinaggio a Lourdes con l'intento o di essere guarito, o l'alternativa era quella di togliersi la vita davanti alla grotta della Madonna, con un gesto eclatante e clamoroso. Il miracolo c'è stato, ma non è il miracolo della guarigione, è il miracolo della presa di coscienza, del desiderio di vivere pienamente, e Giovanni Battista Tomassi è tornato da questo pellegrinaggio e ha deciso di fondare Unitalsi, perché ha trovato a Lourdes, ha trovato nei volontari una nuova linfa vitale che ha detto: ha fatto così bene a me questa esperienza, potrebbe fare tanto bene anche ad altre persone, allora creo questa associazione che resiste da più di 120 anni, quindi ha fatto un buon lavoro e noi più o meno facciamo un buon lavoro. Quindi l'Unitalsi organizza anche diversi pellegrinaggi, si sono fatti in Terra Santa, adesso è una situazione un po' particolare, quindi non si fanno più, non è il caso. Si va a Lourdes, o qua vicino c'è il famoso pellegrinaggio di Caravaggio nella zona Brescia,
proprio vicino,
Bergamo.
Certo, esatto. Sì, non è lontano.
E sono tre giorni che facciamo, si può venire anche solo la domenica, sono dei bei momenti.
Può andare a tornare in giornata,
esatto.
Che è proprio vicino, sì.
Esatto.
Beh, diciamo che in questo mondo ci sono tante difficoltà, tante paure, incertezze, però cos'è che ti spinge allora ad essere ancora qua in questo mondo, diciamo?
Allora, un po' quando si entra nelle associazioni di volontariato, io sono convinto che nella vita nulla si faccia gratuitamente davvero, nel senso che quello che dai inevitabilmente
ha sempre un ritorno,
quindi io non sono uno che dà e non si aspetta niente, anzi io mi aspetto tanto, e quello che mi viene dato è affetto, senso di importanza, perché mi sento effettivamente di contribuire in positivo alla comunità, poi anche senso di collettività, perché siamo insieme, ci troviamo sia come volontari ma anche poi tra tutti ospiti volontari, e davvero condividiamo dei bei momenti di gioco, scherzo, ma anche di riflessione, perché poi quando si vivono esperienze così forti come per esempio la vacanza a Borghetto Santo Spirito, il legame che crei con le persone con le quali sei stato in quell'esperienza sono veramente molto forti, perché io non lo nascondo, a Borghetto Santo Spirito ma anche comunque le Domeniche Arcobaleno, per chiunque decida di farsi coinvolgere in queste esperienze c'è molta fatica. La vacanza a Borghetto Santo Spirito è la settimana più faticosa della mia vita. Non che io faccia chissà cosa, però è veramente molto impegnativa a livello psicologico, a livello fisico. Però poi quando torni, a parte che hai proprio una carica e un'energia che non è fisica ma è proprio spirituale, proprio ti senti vivo. Ecco, e non è una cosa che possiamo dire purtroppo di sentirci così tutti i giorni. E quindi rimango per questi motivi, e penso che ci rimarrò per ancora molto tempo nonostante le fatiche che ci saranno.
Quando vai a Borghetto rimani 15 giorni, rimani o fai anche una settimana e poi puoi tornare?
Io inizialmente andavo entrambe le settimane, quindi facevo 15 giorni pieni, poi ho visto che due settimane era troppo per me,
certo,
allora
ci
ho detto preferisco farne una
intensa ma una sola,
assolutamente, ecco. Do tutto, poi ecco, se
poi vai a riposarti,
esatto, poi vado a riposarmi in vacanza, giusto. Altre vacanze.
Allora io direi che siamo arrivati in un momento che bisogna raccontare qualche spezzone, perché secondo me più di queste tante parole è bello sentire gli episodi, cosa è successo. Quindi hai qualche episodio in particolare che potrebbe invogliare gli altri a proprio venire all'Unitalsi?
Allora, invogliare non lo so, perché dipende molto da come da quale angolatura uno sceglie di guardare. Io posso dire che si vivono i momenti, io ho vissuto i momenti più divertenti della mia vita. Chiaramente raccontarli è un po' difficile perché uno li deve vivere. Però per esempio a Borghetto Santo Spirito avevo il mio ospite che ha una ha la sindrome di Down, che è un uomo molto, molto scherzoso, e c'era anche un altro ospite che invece ha un ritardo cognitivo, e quest'altro ospite aveva molta paura dell'ascensore, aveva in mano il suo bel bicchierino d'acqua. Saliamo tutti e tre sull'ascensore e si parla così un po' del più del meno, e il mio ospite con la sindrome di Down si accorge, perché l'altro ospite l'ha detto, che ha paura dell'ascensore, e allora improvvisamente, inaspettatamente anche per me, inizia a saltellare sull'ascensore facendolo ballare tutto, e l'altro ospite si spaventa, va un attimo in panico, lancia in aria il bicchiere e dice no basta, io non salgo più, ed effettivamente poi da lì non ha più preso l'ascensore. Però questo, vabbè, è un episodio anche un po' tragico sotto certi punti di vista, però è anche divertente perché incontri proprio cose che nella vita quotidiana non incontreresti mai. Sta a te ovviamente scegliere come prenderlo, se farti spaventare, se dire, avere un effetto di distanziamento da questo, oppure accoglierlo, abbracciarlo e dire la vita è anche questo, e tanto vale riderne, no? Certo. Tanto vale abbracciarlo.
Come hai detto prima, gli ospiti sono, la maggior parte sono comunque disabili, adulti, sono comunque adulti, sono più grandi di te. Come hai vissuto questa cosa? Nel senso, io le prime domeniche arcobaleno ci sono rimasto un attimo, perché effettivamente era gente più grande di te, da cui tu magari ti aspetti di avere degli insegnamenti, ma che in realtà magari sei tu che devi insegnargli qualcosa. Tu come hai vissuto questa cosa?
Ah, questa è una domanda molto interessante, in effetti. Quando si è lì, alle Domeniche Arcobaleno, effettivamente si sente molto questo. Io, avendole vissuto molto tangenzialmente, poi mi sono ritrovato a Borghetto Santo Spirito, dove effettivamente lo squilibrio, nel senso di loro avevano il bisogno, io dovevo soddisfarlo in maniera impellente, anche per esempio andare in bagno, pulirsi, certo. Quello era molto chiaro a me, e quindi non ho vissuto questo tipo di spaesamento che hai trovato tu. Però sicuramente ci può essere un po' di spaesamento, nel senso che è tutto anormale.
Dai, io ringrazio Matteo per essere venuto oggi, per aver portato la sua testimonianza.
Grazie a voi.
Vi ricordiamo di seguirci su tutti i canali social. Matteo, vuoi lasciare qualche contatto per eventuali nuove entrate future?
Assolutamente. Allora, lascio il mio numero di telefono, nel caso contattatemi, 38 93 16 21 12.
Perfetto, segnatevi il numero che vi aspettiamo. Ringraziamo ancora Matteo e alla prossima.
Alla prossima,
grazie,
ciao
mille
a tutti.
Avete ascoltato
Pieni di vita,
la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
Se poi ti trovo bene, se tu hai mai preso un cane, se la biwiwi, se l'amore, non hai capito che qui trema il cor. Teniamo a mente le più piccole cose, se ci tocca qualcuno è finita la pace. Muovo le mani come aeroplani lontani, sono tsunami e rimani, che la domani mi ami, come due antichi egiziani, per molti solo marziani. Muovi le mani, che sono stordito, si spaura il cor. C'è chi non sente le più piccole cose, poi li toccano il culo e finita la pace. Muovo le mani come aeroplani lontani, sono tsunami e rimani, che da domani mi ami come
come due antichi egiziani, per molti solo marziani. Muovi le mani che rimaniamo più umani. Che rimaniamo più umani.